Abbiamo detto che la preghiera è via di divinizzazione. Cosa vuol dire? Forse un'immagine può aiutarci, un'immagine che amo molto. Provate a pensare a del metallo che viene inserito nel fuoco. Tra l'altro questa è una bella immagine usata nel diario di Santa Teresina di Lisieux. Prendete il metallo, lo inserite nel fuoco e a lungo andare voi non riuscirete più a distinguere ciò che è fuoco e ciò che è metallo. In fondo la preghiera è questa, la preghiera è fare spazio alla sorgente, al fuoco, allo spirito, all'energia, chiamano a voi, che ti abita, lasciargli spazio in modo che questo ti impregni tutto e ti trasforma in Lui. Cioè la preghiera ci trasforma in Dio. Cioè nella misura in cui lasciamo che questo fuoco agisce in noi, maggiormente siamo trasformati in Lui. Questo è molto importante perché, o se vogliamo usare l'immagine della luce, cioè lasciando che la luce si propaghi sempre più in noi, ci illuminiamo, no? Questo vuol dire che quando andiamo nel mondo, quando cominciamo a vivere le nostre relazioni, quando viviamo i nostri rapporti di coppia, siamo trasformati, capite? Siamo fuoco, siamo luce, siamo questo spirito, siamo Dio. Ecco perché la preghiera è importante, perché ci trasforma, usiamo una parola più evangelica, ci trasfigura in Dio. La preghiera ci trasfigura in Dio. La preghiera informa la vita. Questo vuol dire che a lungo andare i nostri rapporti, abbiamo detto, ma anche il nostro modo di pensare, il nostro modo di relazionarci con le persone, il nostro modo di fare la spesa, il nostro modo di lavorare, è trasformato, perché siamo trasformati da quel principio con cui siamo entrati in contatto nella preghiera. E se questo principio si chiama Dio, ci divinizziamo. Ma penso che sia esperienza di tanti, no? Io ho incontrato persone che veramente sono uomini e donne di preghiera. Sono trasfigurati, c'è poco da fare. Tu lo vedi se un uomo prega o no? Lo vedi. Da come ti sorride, dal volto che ha, anche il volto, anche le sembianze mutano. Dalle scelte che fa. La preghiera ci rende creativi. Allora, da qui una conseguenza importantissima. Ciò che conta nella nostra vita non sarà la quantità di preghiere che diciamo. Capite, la preghiera non è, lo dicevo stamattina, la preghiera non è dire preghiere. Chi dice preghiere non ha ancora detto che preghi. Perché c'è gente, forse anch'io, che dice molte preghiere e poi si è bastardi nella vita molto di più di ati, agnostici, capite? Non è la questione della quantità, ma d'altra parte Gesù lo dice, non lo dice in Matteo 7,21, non chi dice Signore, Signore entrerà. Non chi dice Signore, Signore, non è la quantità di messe che partecipiamo che fa la differenza, capite? Non è perché andiamo a messa la domenica o tutti i giorni che ci rende cristiani migliori, no? O ben accetti a Dio. Cos'è che fa la differenza? È proprio questo, sono le nostre relazioni e la nostra capacità di perdono, di recuperare, e la capacità di accogliere l'altro nella sua differenza, e la capacità di abbracciare le persone che magari ti hanno ferito e ti hanno tradito. È lì che si vede se sei un uomo e una donna di preghiera. Capite? Che tu sia un uomo di preghiera non te lo dice le ore che fai davanti al Santissimo. Puoi fare anche 7 ore di adorazione, ma non cambia nulla nella tua vita. Se tu sei un uomo di preghiera, te lo dirà le tue relazioni che vivi col tuo partner, con i tuoi figli, se cominci a essere meno egoistico, se sei meno egocentrato. Se cominci a pensare che è più importante condividere che accumulare, te lo dice il tuo conto in banca se sei un uomo di preghiera. Eh sì, perché poi la vita è questa. La tua capacità di condividere, di partecipare, di non accumulare. Non chi dice Signore, Signore, ma chi fa la volontà del Padre. E la volontà del Padre è solo una, che ci si ami vicendevolmente. Questa è l'unica volontà del Padre, non ce ne sono altre. L'unica volontà del Padre è che ci si ami da fratello, perché siamo figli. Quindi io credo che noi viviamo nella misura in cui preghi. Dimmi come vivi e ti dirò come preghi, no? In questo senso. La preghiera, ecco l'ultimo passo, importante. Mettiamoci in testa una cosa, la preghiera non facilita la vita. A me mi preoccupa un pochino sempre quando sento dopo la preghiera sto meglio. Capite, non è un lexotan la preghiera, non è un... Mi ricorderò sempre padre Rubni che noi in una conferenza a Roma aveva detto, c'è gente che viene da me e mi dice, guarda io dopo l'adorazione sto proprio meglio, mi sento bene, no? E lui dice, ma comprati magari un chilo di cioccolato, secondo me te lo mangi tutto, fa un effetto ancora maggiore, che proprio ti rilassa, capite? Non possiamo prendere la preghiera per stare meglio, non è questo. La preghiera non ti facilita la vita, la preghiera non fa miracoli. Non fa miracoli. Se ti viene un cancro, non è perché preghi che non hai più il cancro. Qui non voglio aprire il discorso dei miracoli e dell'apparizione dei santuari, ecco, perché potrei andare sul pesante, ecco, però.
Stiamo per grado.
La preghiera non elimina le difficoltà. La preghiera non elimina le difficoltà del vivere e tantomeno rende la vita più facile. C'è un passo amo molto la poesia. C'è una poetessa italiana, si chiama Lidia Sandra Candiani, o forse la più grande oggi assieme alla Gualtieri in Italia. Avrò la fortuna di colloquiare con lei a Torino Spiritualità a settembre al Teatro Gobetti. E lei inizia una poesia in questo modo, dice: non voglio non aver paura, voglio imparare a tremare. Guarda che è potentissima questa cosa, eh? Non voglio non aver paura, voglio imparare a tremare. Cioè la paura esiste, la paura c'è, le difficoltà ci sono, la preghiera non ti elimina tutto questo, la preghiera non ti elimina le difficoltà, la vita fa la sua strada. La vita ci accade addosso. La vita ci accade. Ci ammaliamo perché anche un albero si ammala, ci viene il cancro, ci viene il tumore, ci viene una disgrazia, abbiamo un incidente, i nostri figli possono avere un incidente, possono. La vita fa la sua strada e lì Dio non c'entra niente. Capite? Non è che Dio ti manda una disgrazia, ti manda il tumore, stupidaggine che si sentono in ambito cristiano. Faccio la volontà di Dio. Ma che volontà di Dio? Cioè che il fatto che tu abbia un cancro è volontà di Dio? Questa è follia, questa è pazzia. Cioè Dio col male non c'entra nulla, con la sofferenza non c'entra nulla il nostro Dio. Quindi non voglio non aver paura, la paura c'è perché la vita può far paura. La questione è come la attraversi la paura. Vuole imparare a tremare dentro questa paura. Quindi la preghiera ti fa stare dentro la paura. Non ti toglie dalla tempesta. La preghiera ti aiuta a remare dentro la tempesta. La preghiera non ti toglie le lacrime, ma ti fa sperimentare Dio dentro le lacrime. È tutta un'altra cosa. Quindi, sì, vabbè, mio figlio sta male, prego il Signore che... vabbè, è umano, siamo umani, la nostra antropologia è fatta così, ecco, no? Però pensare che ci sia un Dio che viene a togliere la malattia a tuo figlio, ma e l'altro sta morendo di leucemia, allora è lo stesso Dio e l'altro non ha pregato, capite? A me è questo che non mi torna, no? Anche di fronte all'apparizione che dicevo prima, no? A Lourdes l'ottantenne si alza dalla carrozzella, ok, ma accanto c'è una madre con un figlio leucemico e quello no, morirà fra 5 mesi. O è un Dio folle o è un Dio che fa preferenze, ma poi mi devi spiegare perché ha avuto la preferenza verso l'ottantenne e non verso il bambino di 5 anni, leucemico. Capite? È delicata la cosa, Che Dio abbiamo in testa. Ma è un progetto, ma che progetto? No? E allora la preghiera non fa miracoli in questo senso qua. Ma d'altra parte Gesù, pensate a Gesù nel Getsemani. Sta conoscendo la morte, sa che andrà a morire e anche lui ha avuto la tentazione di rivolgersi a un Dio che potesse liberarlo. Non l'ha liberato. Gesù è morto, capite? Anche Gesù, perché un uomo, Gesù ha pregato come tutti gli uomini, no? Come una madre prega per un bambino malato, no? Se puoi liberami, no? Da questo quel calice, cioè non farmi morire in quella maniera ignominiosa e di grande sofferenza. E il padre non l'ha ascoltato. Allora la preghiera è in qualche modo è attraversare, è questa capacità di attraversare la vita così come accade, sapendo che tu sei, che Dio è lì dentro, Dio è dentro quel cancro, è dentro quella sofferenza, è dentro quell'incidente, in quella disgrazia. Dio non... Altra cosa, lo so che io sono consapevole, che posso scandalizzare, tanto sono abituato, ecco, no? Quindi butto lì delle cose anche molto grosse, poi me ne vado e raccogliete i cocci in qualche modo, però credo che c'è bisogno di crescere un po' su queste cose, no? Dovremmo riconciliarci, ad esempio, con un Dio impotente e non onnipotente. Io non credo che Dio sia onnipotente, a parte che nella Bibbia non c'è un passo in cui si dica che Dio è onnipotente, né nell'Antico né nel Nuovo Testamento. È stato tradotto tra l'altro molto male una parola che è Dio degli eserciti, che è stato tradotto Dio onnipotente in questo senso. C'è una bellissima affermazione della tradizione ortodossa che dice non si parla di Dio onnipotente ma di Dio Pantocrator, che è molto bella, è la forza che sostenta tutte le cose. E dentro, capite? Non il Dio onnipotente che può fare quello che vuole, perché Dio non può fare quello che vuole. Che idea di Dio abbiamo di un Dio che può fare quello che vuole? 6 milioni di innocenti che muoiono in un campo di sterminio, che ci sia un Dio che... no? O perlomeno 1,5 milioni di innocenti, di bambini che muoiono in un campo. Dio poteva muovere un dito, no? Ma Dio che sostenta l'essere, che lo accompagna dal di dentro, allora Dio non è che è il Dio delle lacrime, il Dio delle lacrime, il Dio nelle lacrime, il Dio nella sofferenza, ed è dentro di te che sta vivendo con te tutto questo, perché neanche Dio può fare nulla sulla creazione. Capite? Noi dobbiamo fare i conti con un Dio impotente che non può fare nulla neanche nella creazione, perché la creazione fa una sua strada, ha le sue leggi, e Dio non può modificare le leggi. C'è l'enciclica, non so se è un'enciclica, comunque Laudato Si, è un'enciclica.
Sì.
C'è un passaggio, mi sembra che sia l'84, bellissimo, dove Francesco dice proprio questo, dice le leggi della natura fanno la sua strada e Dio non può modificarle, no? Sarebbe un giocoliere, no? Ma Dio è dentro a tutto questo, è dentro. E dal di dentro, quindi sta con te, è in te, e sapere che tutto comunque andrà verso un porto di bene, tutto sta andando, ha tutto un senso, perché tutto ha una direzione verso il bene, verso il compimento. In quella direzione, anche Gesù è morto, ha passato quella croce con una sofferenza impressionante, ma l'ha vissuta nell'amore. E Dio che cos'è? Dio è l'amore che non abbandona e che avrà l'ultima parola. La sofferenza, le lacrime, il tumore, l'incidente non può essere l'ultima parola. Questa è la fede, perché Dio è lì dentro, quindi fa in modo che il male non sia l'ultima parola, ma soltanto la penultima. Poi, certo, poi la storia succede, la storia accade, ognuno ha la sua storia. Chiamalo destino, chiamalo... Ognuno ha la sua storia, la storia ci accade addosso. C'è un bellissimo passo di Rainer Maria Rilke, no? Perché questo grande poeta ceco che diceva, si rivolgeva al giovane poeta, a quelli che chiedeva un consiglio, lui dice: e sappia alla fine che la vita ha sempre ragione. La vita ha sempre ragione. La questione è come la attraversiamo la vita. Capite? Allora, la preghiera ci aiuta a attraversare la vita sapendo che tutto non è l'ultima parola. La preghiera ci aiuta a attraversare la vita abbracciando tutta la vita, tutta, e qui dovremmo imparare molto dall'Estremo Oriente. Noi occidentali siamo molto dicotomici, cioè tutto bianco, tutto nero, tutto bene, tutto male, tutto salute, tutta malattia. Noi dividiamo sempre, noi occidentali abbiamo sempre diviso tutto. No, la vita è una, la vita è una, è bene e male, è bianco e nero, è sofferenza e gioia. Abbracciare tutto, questa è la vita. Questa è la preghiera abbraccia tutto. Della vita non c'è da buttare via nulla, non c'è da buttare via nulla, neanche il nostro peccato è da buttare via. Perché in fondo, come dicevano i padri, il peccato è la nostra grande ricchezza. Il peccato è la nostra grande ricchezza, perché è la possibilità di fare esperienza della misericordia. Perché la miseria e soltanto può fare esperienza, o meglio, la misericordia è attratta dalla miseria. Non fossimo miseri, non potremmo mai fare esperienza della misericordia. Quindi neanche il peccato può essere buttato via. Ecco, chiudo dicendo che tutto ciò ci insegna che la preghiera è un insistere nella vita. Pregare significa piantare le radici in questa sorgente. E una cosa, dico ancora una cosa riguardo alla figura precedente del metallo. Allora provate a pensare, se la preghiera è come essere inseriti nella sorgente, nel fuoco come il metallo, dove non c'è più distinzione, a questo punto io sono fuoco. Allora a questo punto ha ancora senso fare una preghiera di richiesta? Le preghiere di domanda hanno ancora senso se si entra in questa ottica? Cioè, se io sono già fuoco, che senso ha chiedere qualcosa al fuoco? Capite? Sono già fuoco. se io sono già fuoco, tutto quello che chiederò sarà sempre meno del fuoco, perché io sono già dentro. Quindi non vi ricordate Luca 15, no? C'è il figlio maggiore che chiede il capretto, lui dice: ma tu sei con me, tutto quello che è mio, ma cosa chiedi? Capite? Allora io chiedo questo, chiedo quello, domando questo, ma neanche per me, ma lo chiedo per lui. Ma io sono già dentro il fuoco, sono già dentro la divinità, non è questione di chiedere, perché sono già divino, ho già tutto quello che ho chiesto, devo soltanto aprirmi per accogliere. Ecco perché dicevo prima, per me la preghiera non è un domandare per ricevere, ma è un aprirmi per essere, o se vogliamo è un processo di consapevolezza. Di consapevolezza, sono già fuoco, sono già energia, sono già spirito, quindi tutto quello che chiedo è infinitamente meno di quello che sono già adesso, devo soltanto rendermene conto, è un processo di consapevolezza, di apertura, di accoglienza. Il problema è che ci fissiamo, e questo è anche il grande danno di certo di un desiderio malinteso, noi pensiamo che abbiamo in mente quella cosa lì, desideriamo quella cosa lì e perdiamo il tutto che ci sta avvolgendo. È come il pesce che chiedesse: ma dov'è l'acqua? Sei immerso, non la vedi perché sei immerso.